Lei non si è risparmiato né nei passi dei verbali che le sono stati riletti a contestazione, né oggi in udienza, non si è risparmiato dei forti giudizi, a tratti di indignazione, insomma, ci sono giudizi di valore che lei esprime, dando, diciamo, il resoconto della sua esperienza quella sera. Vorrei capire una cosa. Lei oggi ha fatto questa importante smentita sulle sue precedenti dichiarazioni, attestandosi però su una percezione piuttosto chiara, che è quella della esclusione che le persone che lei ha visto colpire così insensatamente, ferocemente, non appartenessero al suo reparto. Adesso ha appena finito di fare una precisazione sulla incertezza e poca attendibilità delle percezioni e situazioni in quella situazione. Tenga presente, dottore, l'elicottero, le 14 ore, eccetera, eccetera. Però
48.
è abbastanza preciso e sicuro, oggi lo è stato, nell'escludere in quella condizione di semioscurità che le persone che lei oggi ha testimoniato essere state da lei viste in quelle azioni, non da poliziotti, non fossero del suo reparto. Le è stato contestato, come dire, l'ingresso abbastanza veloce, il suo raggiungere il primo piano, in tempi piuttosto rapidi. Vuole dire sulla base di che cosa, insomma, lei ha questa sicurezza di esclusione che le persone che ha visto picchiare ferocemente le persone non fossero del suo reparto.
Perché non indossavano la divisa?
Sì. Le ho fatto la promessa, la
Sì,
semisicurità, nel
insomma,
senso
voglio
che.
dire, era una situazione abbastanza semplice in quel caso.
Non indossavano la divisa
Del
del
settimo
settimo
nucleo.
nucleo o non indossavano la divisa?
Ho già detto che, non mi ricordo se erano 4 o 5 persone, sicuramente due indossavano una divisa del reparto mobile con cinturone bianco e due con la pettorina.
E due con la pettorina. Lei ha riferito delle fasi di ingresso. Non ho capito, anche vedendo il filmato, se lei ha affermato che in quella fase di ingresso, fra le prime posizioni, entrassero persone appunto con la pettorina, cioè non in divisa.
No, ci sono, si vedono alcuni. Sicuramente c'è qualcuno che entra con cinturone bianco, ad esempio.
No, ok, cinturone bianco posso capire anche per un addetto ai lavori come lei, che può anche in condizioni di semioscurità non distinguersi bene dal cinturone blu scuro del settimo nucleo. Però la divisa è uguale, macroscopicamente, insomma, e si distingue bene dalla persona che è in borghese, cioè con la
Sì,
pettorina. Allora, se noi non vediamo apparentemente entrare molte persone nelle posizioni di testa che sono in borghese, in pettorina, cioè.
lì ci sono delle persone col casco lucido e all'ingresso non è desumibile se siano in pettorina, vedendosi solo il casco, il resto. E poi mi sembra che dalle immagini si veda anche una pettorina che entra.
Lei disse, devo dire, non so, anche perché l'ho detto, ho escluso, sta parlando a pagina 22 dell'ingresso, ho escluso che ci fosse un gruppo in borghese. Ecco, l'unica cosa che posso escludere, almeno l'accesso di gente, posso escludere, qui non si può più escludere nulla, perché l'immagine era, mi sembra, diciamo, che non ha bisogno di accesso, ma quando mi trovavo io non c'era gente in borghese, mi pare. Cioè, questa, io non la condividerei questa affermazione banale che lei faceva, vedendo anche il filmato. Oggi ci dice anche che qualcuno si è intrufolato in quella fase.
Io veramente ho detto cosa trovo al primo piano e comunque in ogni
No, ma
caso
noi abbiamo.
in ogni caso c'è anche l'ingresso
Allora,
laterale, non è detto che non sia
le è
stato
già
cavalcato.
stato contestato in indagine, è un dato che è oggettivo e ricostruibile, che fra lo sfondamento del portone centrale e lo sfondamento dell'ingresso laterale sulla sinistra passano circa una quarantina di secondi. Se lei ce ne mette 30 per salire su più o meno,
30 per
ma
salire, ma è l'ingresso che non è stato di 30 secondi.
dottore, non insisto sul punto, il collega le ha già fatto specificare tanto, colgo però una conclusione, nel senso che l'accesso al piano, una volta che lei entra nel, diciamo, nell'edificio, istintivamente si dirige al piano superiore, quindi in quell'assetto, in quella carica anche emotiva in cui lei era, cioè si dirige, come dire, a passo lesto verso l'obiettivo che a lei ha ricordato fossero i piani alti. Corretto questo. Quindi dobbiamo presumere, sulla base di quello che ha detto lei oggi, che ci fosse, come dire, una corsa a scavalcarla, ecco, quindi lei dovrebbe aver già visto.
Ma questo non l'ho detto che mi ha visto.
Va bene. Allora, ha visto nella fase di avvicinamento, mentre saliva alle scale, gente in borghese sopravanzarla e gente del reparto mobile con cinturone bianco?
Non potrei escluderlo, no, non me lo ricordo direttamente, ma non mi sento assolutamente di escluderlo.
Perfetto. Allora, cerco di spiegare al tribunale e togliermi anche questa, diciamo, questa curiosità. Lei un vicequestore aggiunto era all'epoca, no, come grado?
Sì.
Quindi, poiché non c'è nessuno che comanda lì, lei va lì per appoggio morale, ma comunque ha i gradi da vicequestore aggiunto, e c'è questa fiumana di gente che fa ingresso nell'edificio. Lei i gradi non li perde indipendentemente dagli uomini di reparto che ha vicino. Il fatto che ci fossero cinturoni bianchi che pestavano, o gente in borghese, che differenza ha fatto per lei
in
quella situazione?
Di fare cessare immediatamente le violenze. Questo ha fatto.
E lei, scusi, ha cessato in quell'istante dalle sue funzioni di polizia giudiziaria?
Il pubblico probabilmente non lo conosce.
No.
Ecco,
no.
Siccome non faccio altro.
No. Vado allo stadio, quindi c'è.
No, ecco, no, io mi creda, non è una materia facile, non è una materia complicata, no. Però è una materia faticosa. Quando il funzionario di reparto si trova nell'ordine pubblico, molto spesso fa degli interventi per calmare gli uomini, e non è che poi tutte le volte li può andare a denunciare, perché no. Capita che qualche volta abbiano fatto l'eccesso.
Scusi,
se mi fa la domanda mi deve far completare,
sì,
se no non...
La prego.
Posso proseguire. Io in quel contesto non avevo la percezione dei danni che quel tipo di situazione aveva creato. Io avevo visto solo questa situazione, una situazione, se vogliamo, seriale, che può succedere, gli uomini che si agitano, ma non mi ero reso conto di quello che era avvenuto. E poi si immagini lei in quel cancan, sì, io li arrestavo. Ho avuto un episodio analogo con un ispettore e sono stato denunciato io alla fine. Quindi si figura.
Ma uno però fa il suo, come lei dice.
Io faccio il mio, quindi, lo faccio da molto tempo.
Poi le conseguenze le sopporta, ma se ritiene di fare una cosa giusta la fa. Perché a pagina 35 del verbale, della trascrizione del suo primo interrogatorio, lei dice, le si diceva, ma come mai ha dovuto faticare addirittura per far smettere le persone? E lei dice, no, per me non è solo un fatto deontologico, è un fatto ontologico, c'è un fatto reale. Ma non vuol dire questo, le si diceva, non vuol dire che storicamente non possa succedere una cosa del genere, cioè che le persone non la obbediscono. Non è successo, anche perché chiunque avesse fatto questa cosa si sarebbe ritrovato una denuncia all'autorità giudiziaria e conseguenti sanzioni disciplinari, e questo proprio lo escludo categoricamente.
Perché era individuabile uno di me in quella massa, cioè, che avrebbe potuto denunciare.
Per carità, ma qui lei ha anche questo compito e le domande, cioè noi...
Purtroppo ormai.
Mi scusi, ha anche questo compito di presentare le sue dichiarazioni oggi come più credibili di quelle di ieri e in generale come credibili. Quindi io le posso anche fare domande per testare la sua credibilità, è quella che devo offrire al tribunale, perché la sua ricostruzione è ancora un passo avanti rispetto a quell'onore da salvare. Ma qui la carità di patria sembra essere la carità di patria del settimo nucleo, non la carità di patria in generale. Quindi chi salva qua adesso da questa immagine? Solo il settimo nucleo che è imputato qua o tutti gli altri? perché si potrebbe maliziosamente pensare che lei viene qua a fare questa ritrattazione smentite, che era smentita da decine di testimoni che in quest'aula hanno anche deposto come parti offese, e però sia venuto qua per dare una mano ai colleghi che sono con lei sul banco degli imputati. Quindi lei deve offrire come dire, anche questo elemento, e in questo senso le chiedo come mai questa virata che la porta però a escludere violenze da parte degli appartenenti al suo reparto.
Io non escludo in assoluto che sia potuto succedere che qualcuno anche del reparto abbia ceduto da qualche parte, non di fronte a me, questo non lo posso escludere. Non lo escludo.
È stato, non le sto a rifare le contestazioni che le ha fatto il mio collega sulla descrizione dei testimoni della stessa cena, ma era per prenderle. Senta, questo reparto mobile con cintura bianca.
Non ho la più pallida idea da dove provenga.
Ma un comandante del settimo nucleo come lei, ancor più un comandante come il dottor Canterini, comandante del primo reparto mobile di Roma, cioè che si fossero proprio all'oscuro di chi fossero questi cinturoni bianchi che abbiamo ricostruito, fossero in gran parte appartenenti al primo reparto mobile di Roma, questo dottor Troiani che lei vede e ha riconosciuto sulla scena, che ci stava a fare lì? Anche a lui con i suoi gradi da
non
c'è questo raggiunto.
Non ne so nulla, ho già
dichiarato. E non si è posto il problema?
Perché me lo sarebbe dovuto dire, scusi?
Dopo quello che ha visto, cioè gli eccessi da parte di questo personale.
Ma io non ho ricondotto la presenza del dottor Troiani al personale del reparto mobile.
Ma a qualcuno ha ben riferito di questi eccessi? A qualcuno ha ben riferito di questi eccessi che lei ha testimoniato? O no?
Beh, non certo al dottor Troiani col quale mi sono incrociato.
A chi ha riferito?
Abbiamo parlato col comandante, ne abbiamo parlato. E poi abbiamo continuato a lavorare.
Senta, mi vuole dire perché nella relazione che lei fa il 26 di luglio, è relazione che è fatta quando ormai il clamore della stampa, quantomeno le inchieste amministrative annunciate, puntavano sul settimo nucleo come al nucleo dei, fra virgolette, massacratori. E tutti gli altri facevano come lei fa adesso, è roba da settimo nucleo, sono loro i responsabili di quello che è successo. Ecco, in quel momento, quando lei in quella fase stende la sua relazione, perché nella sua relazione non accenna questi eccessi? Che lei ben poteva, a cui poteva fare accenno perché non riguardavano gli uomini del suo reparto. Ed era una relazione di servizio.
Gli ho già spiegato, era l'intento di non arrecare ulteriore danno all'amministrazione, di continuare a tirare fango.
Però scusi, lei avrà letto o avrà sentito dire, se ha letto tutti i verbali delle dichiarazioni testimoniali, avrà anche letto le relazioni dei suoi capisquadra, i quali non hanno esitato invece a descrivere numerose scene di eccesso quali quelle che lei ha oggi rappresentato per la prima volta in udienza.
Presumo che quelle siano decisioni strettamente personali.
Quindi possiamo dire che anche la sua relazione del 26 è una relazione falsa?
No, non è una relazione falsa, è una relazione relativa.
Ah, relativa. Quella relazione che si chiude anche con questa.
Non è una notazione di servizio, tanto per cominciare.
No, la narrativa di qui sopra chiude la sua relazione, illustra dettagliatamente tutto quello che ho potuto osservare, percepire, vivere nel corso della relazione oggetto, cioè del pathos che però nasconde un po' troppo. Lei conclude così la sua relazione.
Mi pare di essermi comportato umanamente in maniera corretta, però. Lei cosa pensa?
Io penso sede non la si giudica umanamente, la si giudica sotto il profilo della violazione di norme giuridiche, non, e le mie domande sono tese a capire perché lei, investito di funzioni di comando, non abbia impedito quegli eventi che si realizzavano di fronte ai suoi occhi.
L'imputata ha riferito chiaramente di essere intervenuto più volte quando ha visto una cosa, non so, Abbiamo però, sentito tutti quello che ha detto.
Che domanda è il senso della domanda? Non lo so.
Non è una domanda, è un commento.
Allora,
ho chiesto all'imputato di prendere posizione, gli ho detto come mai non accenna a questo nella sua relazione, che è la relazione per cui ho letto la frase finale
dettagliatamente. A quanto ha già detto su tutto quello che.
E allora è giusto che lo abbia detto ancora. E che in questo caso sia stato zitto. La ringrazio.
Ci sono altre domande? No, parti civili, prego. Cerchiamo di andare avanti il più possibile, poi vediamo di un giorno e mezzo per ora.
Dottor Fornero, buongiorno, ho dato Tartarini, parte civile. Io chiedo solo alcune precisazioni. Lei prima ha detto che il suo compito in quella situazione, io ho preso un appunto per questo sbaglio mi corregga. Era controllare l'impiego degli uomini e che non operassero in difformità. Ci conferma che il suo ruolo in quella situazione era quello. Poi ha anche detto, ma credo che gliel'abbia già fatto notare il pubblico ministero, che come settimo nucleo il vostro ruolo in quella situazione, comunque la vostra modalità operativa in situazioni simili, era entrare e conquistare i piani alti. Quindi ovviamente per arrivare ai piani alti attraversando anche gli altri.
Tecnicamente le spiego, avvocato, se non si trattava o era una cinturazione o era la conquista dei piani alti, evidentemente è quella dei piani alti, due sono le modalità.
Quindi non avete cinturato, quindi supponiamo che il membro
del suo... Ma di carabinieri poi ho visto.
No, successivamente. E quindi possiamo supporre, lei ce lo confermi, che gli uomini del settimo nucleo una volta avuto modo di entrare nella scuola si siano diretti sulle scale verso i piani alti. Benissimo. Un'altra precisazione, lei a un certo punto dice che quando esce dalla scuola si occupa del trasporto degli arrestati perché vengono chiesti i vostri mezzi. Ecco, io vorrei sapere chi le chiede i mezzi e quando le viene comunicato che le persone da trasportare devono essere arrestate. Era uno stato d'arresto.
Comunque, tenga a precisare, se si trovassero in stato di fermo, di arresto, questo lo sconoscevo. L'ordine e la disposizione viene impartita dal comandante Cantelini, che aveva parlato con qualche funzionario della questura.
Bene, e lo dice che dobbiamo portare le persone sui nostri mezzi?
Sì, no, la querela c'era stata perché di solito questi servizi...
No, ma questo lo capisco.
Sì.
Lei però si è chiesto queste persone in che stato erano, visto che venivano trasportate sui mezzi e non lasciate liberi?
No, i trasportati, devo dire, almeno quelli che abbiamo portato, erano in buone condizioni fisiche, perché chiaramente se no avrebbero ricorso
a... La ringrazio per l'attenzione umana, la mia domanda però era rivolta a una precisazione, cioè lei vede delle persone che vengono messe sui vostri mezzi, evidentemente non erano in stato di libertà?
Sì, chiaramente.
Ecco, quindi questo lei... Lo ha pensato in quella situazione, che visto che vi chiedevano i mezzi, in qualche modo erano ristrette. Benissimo. Un'ultima domanda, l'ispettore Tucci era presente alla scena del mimo di cui abbiamo parlato prima?
Mi pare di sì, non ci giurerei, mi pare di sì, perché era proprio il momento in cui mi teneva compagnia là questa ragazza.
Infatti questo non ho pensato. Un'ultima domanda un po' più generale, visto che lei comunque ha fatto delle considerazioni... E devo dire è stato il primo in questa udienza a farle sul ruolo della Polizia di Stato, su quello che dovrebbe essere la Polizia di Stato. Lei, nell'interrogatorio del 2001, pagina 44, fa una serie di considerazioni tecniche su come avrebbe svolto lei l'operazione e come invece è stata svolta. E a un certo punto parla anche di spettacolarizzazione priva di significato dell'operazione. Ecco, io vorrei che ci facesse appunto queste considerazioni e ci spiegasse cosa vuol dire spettacolarizzazione priva di significato.
Guardi, quello che secondo me era la ridondanza, l'eccessiva presenza di poliziotti. Io faccio prima a dirle come l'avrei fatta, avrei intavolato una trattativa, l'avremmo aspettata, e poi piano piano si sarebbe proceduto alle identificazioni. Questa era la mia idea, come ho visto fare decine di volte, cioè di pazienza, al di là delle pressioni dell'ordine pubblico. No, tutta quella forza, tutto quell'accorrere mi sembrava sproporzionata la necessità, però questa è una valutazione che do oggi ex post e che vale quello che vale.
No, però siccome la davo già nel 2001.
Sì, ma l'ho sempre data ad operazione avvenuta. Comunque sicuramente gli stessi obiettivi si sarebbero potuti ottenere in maniera non cruenta.
Vabbè,
almeno credo.
Vabbè, non ho altre domande.
Lo abbiamo fatto. Per cui.
Guarda, un'ultimissima domanda in realtà. Lei per quella sera, cioè, ha già spiegato al pubblico ministero perché non ha ritenuto di informare l'autorità giudiziaria neanche con segnalazione ad ignoti per gli episodi al quale aveva assistito. Voi eravate in servizio da 48 ore.
Io di fatto sì, era 48 ore di
fatto. Avete fatto ordine pubblico nelle strade. Lei ha assistito in altre situazioni in quel momento di ad azioni portate avanti dai suoi uomini che potessero essere portate all'attenzione delle autorità giudiziarie?
No, ci sono stati dei momenti in cui è stata necessaria una rigida ed energica tecnica di trattenimento che poi grazie a quel laringofono ci aiutava moltissimo, però di episodi eclatanti non me ne ricordo. L'ordine pubblico purtroppo non è mai incruento. Una volta che degenera, soprattutto quando è degenerato, come purtroppo è degenerato a Genova.
Va bene, grazie.
Grazie a lei.
Prego. Buongiorno, sono l'avvocato Tambuscio, sempre difensore di parte civile.
Buongiorno, avvocato.
Lei ricorda di aver detto al comandante Canterini una frase del tipo «con questi non ci lavoro più»?
Sì, sì, sì.
Ci vuole spiegare?
Era una frase riferita a chi si era reso autore di un'operazione portata a quelle conseguenze, cioè era evidente.
Sì, certo, le chiedevo se ricorda in quali circostanze.
Quando gliel'ho detto, guardi, gliel'ho detto fuori quando ci siamo ritrovati nel cortile, ero disgustato e preoccupato sinceramente, perché io nei giorni successivi sono sempre stato convinto che quella ragazza probabilmente sarebbe morta.
La ringrazio, nessun'altra domanda.
Grazie a lei, avvocato.
Prego.
Buongiorno, mi scusi, avvocato Rossi per la difesa del Parte Civile Gela Social Forum.
Buongiorno.
Volevo farle rivedere un'immagine che abbiamo visto prima, nel momento dell'ingresso, per soffermarmi su un particolare nell'ingresso del portone principale della scuola Diaz, se possiamo vederlo lentamente. R per 239 parte 3 secondo 204. Fermandosi su questa immagine, lei sopra il casco della prima persona che entra.
Sì.
Vede.
È un tonfa.
Ecco.
Sì.
Questo tonfa lo riconosce per il fatto che. La P in questo caso sarebbe l'impugnatura.
Sì.
Ma quindi questo tonfa, secondo lei, è impugnato in modo ortodosso?
No, in questo momento non è impugnato, diciamo così, in maniera scorretta, perché se lei vede, in realtà questo sta scavalcando un asse, non lo sta utilizzando con l'intento di colpire qualcuno, si vede chiaramente, sta scavalcando.
Ma quindi mentre i suoi uomini non lo utilizzano materialmente per l'ordine pubblico, possono impugnarlo anche alla rovescia, cioè non c'è un'impugnatura standard anche in posizione di riposo?
No, a parte che non lo utilizziamo più, noi non abbiamo più fatto utilizzo del tonfa, ma l'uso difforme è un uso scorretto.
Quindi in questo momento è difforme dalle prescrizioni?
Mi consente, avvocato, c'è anche la situazione, se uno lo prende in un certo modo stando dentro la caserma e non è difforme, qui sta scavalcando, non sta percuotendo nessuno.
No, nessuno dice che stia percuotendo nessuno.
La difformità è in relazione anche alla circostanza in cui lo si sta adoperando, questo sta scavalcando e basta. Però se lei mi dice, se lì davanti ci fosse un dimostrante, non esiterei a dire che e potessi percepire che c'è l'intento di colpire, è sicuramente un uso scorretto.
Ecco, lei ha detto anche che il tonfa, se usato dal lato giusto, quindi impugnato correttamente, però se usato per colpire sulla testa può avere delle conseguenze molto gravi, anche mortali, pure per rompere delle ossa. Se usato alla rovescia può avere conseguenze ancora più gravi.
Ma guardi, devo dire che il tonfa, anche tra l'utilizzo scorretto e quello corretto, non ha grosse difficoltà, grosse differenze, è decisamente pericoloso.
Ho capito. Un'ultima, ecco, lei in questa situazione, in questo frangente in cui mi aveva detto che era entrato per settimo, ottavo, poi forse dopo vedendo il filmato, comunque è stato tra i primi a entrare, ha notato dei suoi, delle persone del suo reparto utilizzare, cioè tenere in mano, impugnare il tonfa in questo modo?
Se no, questo non me lo ricordo sinceramente, non me lo ricordo. Ma non, qui c'è una sola persona che comunque, le ripeto, nell'atto di scavalcare una...
Lei non l'ha visto questo signore?
Questo signore qui che scavalca?
Non l'ha visto. Tenga e non ne ha visti altri impugnare il tonfa in questo modo?
Lei l'ha visto?
No, no, io mi faccio una domanda.
No, non ho visti, non ho visti.
Un'ultima domanda. Lei ha detto che è arrivato lì, non sapeva neanche cosa andasse, pensava a un garage.
Sì, tipo una fabbrica abbandonata, qualcosa.
All'inizio lei ha detto che era occupata abusivamente, non ho capito se è una sua impressione o se me l'ha detto qualcuno abusivamente.
È una notizia che venne data, cioè ci venne data dal comandante Canterini, che gli era stata riferita da qualcun altro, mi pare dal dottor Donnini, la catena di telefonate e di notizie, io questa la sconosco, però la notizia era che appunto presumevo, facendo anche riferimento al blocco nero, che ci fosse qualcosa di separato, che non avesse nulla a che vedere con una struttura come la scuola. Pensavamo una...
Quindi Canterini che ha aggiunto l'aggettivo abusivamente occupata.
Sì, adesso non mi ricordo come nasce questa cosa, onestamente. Certamente non pensavamo di andare alla sede ufficiale del Genova Social Forum, questo glielo dico. Che quella fosse la sede ufficiale del Genova Social Forum l'ho appreso qualche giorno dopo dai giornali. Penso di averle dato una risposta.
Lei, dopo essere entrato nella scuola, che ci ha messo il suo tempo a varcare l'ingresso, in tempo 30 secondi era già al primo piano.
Tenga conto che il grosso rallentamento io non ce l'ho nel percorso che intercorre tra l'androne e il primo piano, è l'ingresso che è molto laborioso, poi dopodiché abbastanza velocemente mi sono portato al primo piano.
Ecco, lei, cioè, entrando si è in un ambiente, se non erro, in un ambiente aperto, questa palestra che
non me ne racconto,
non capire che sia una palestra. Ecco, lei come ha fatto a capire che le scale erano a sinistra piuttosto che a destra? Cioè sapeva già dove erano le scale? Sapeva dove dirigersi?
Ho seguito, ho visto un gruppo di persone che andava verso quella direzione e ci sono andato. Non avevo nessuna percezione di come fosse la struttura della scuola Diaz all'interno.
Quindi ha seguito alla cieca,
sono andato appresso alla corrente.
La corrente dei suoi colleghi che stavano seguendo?
Di gente che andava verso su, di tutti i tipi.
Ho capito, grazie, per un'altra domanda.
Prego.
Buongiorno, avvocato Multedo, delle parti offese. Io volevo sapere qualche precisazione su il dottor Canterini, quando lei ci ha detto stamattina di essere stato su al primo piano, c'era questa ragazza ferita. Il dottor Canterini, quando arriva, le ha detto era subito dietro me, quando arriva, lei è tanto che è al primo piano?
Sì, il soccorso è già incominciato a questa ragazza, arriva poco dopo. Cioè, abbastanza dopo.
E lei si era già tolto il casco?
Sì, no, ma io il casco, guardi, me lo sono tolto quasi immediatamente. Non appena mi sono reso conto che la situazione che si era verificata non aveva di fronte persone pericolose, mi sono tolto il casco. Come sempre faccio in ordine pubblico per non spaventare, per non...
Sì. Scusi, lei ha detto che si è tolto il casco anche per dire quella frase, basta, sì, perché le persone sentissero. Il dottor Canterini ha detto di aver sentito questo basta. Si è accorto perché che era nelle vicinanze?
No, non me ne sono accorto, non ho percepito la sua presenza, forse stava al piano di sotto.
Questo basta poteva essere sentito anche al piano di sotto?
Non lo so, questo non glielo so dire, l'ho urlato e quindi voglio dire... anche piuttosto forte, perché cioè, è stata urli da lite sono stati con questi qui.
Canterini ci ha anche detto che lei ha dato l'ordine di riporre il tonfa,
Sì, l'ordine è stato contestuale, riponete immediatamente il baton, il tonfa, e uscite immediatamente. Questo è l'ordine che ho dato. E chiamate l'ambulanza al primo piano, persona grave.
Ecco, ma a chi l'ha dato l'ordine di riporre il tonfa?
Agli uomini.
Quindi erano lì i suoi uomini?
No, erano in tutta la scuola ed io ero collegato con la radio. Tutti gli operatori del reparto avevano una radio, con i quali io potevo dare delle disposizioni. Gli ho detto, uscite immediatamente tutti.
Scusi, però si era tolto il casco.